Buon sabato pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di RBN, benvenuti in questa nuova puntata della Pesaro Crew da Cristina e Pasquale che mi assiste in regia. In questo sabato vi propongo un personaggio femminile che definire iconico probabilmente è sminuire quello che è stata nella sua vita, un personaggio che ha marcato un'intera generazione, la sua, ma non solo, la cui fama, il cui modello di ispirazione è arrivato persino ai giorni nostri. Il nome probabilmente ai più sarà sconosciuto, ma se andiamo a trattare quello che è l'arte a 360 gradi, la ritroveremo veramente dappertutto. Si tratta della celeberrima marchesa Luisa Casati Stampa. Eccentrica, teatrale, strega, egotica, erotica, inquietante, istrionica, affascinante e naturalmente ricchissima per tutti semplicemente la Casati o per D'Annunzio la Divina Marchesa. Colei che disse: voglio essere un'opera d'arte vivente, ed effettivamente ci riuscì, finendo per stregare quindi intere generazioni con un fascino ammaliante che derivava dalle sue bizzarrie. Per i primi 30 anni del XX secolo, la Marchesa Casati è stata probabilmente la stella più brillante di quello che possiamo definire il bel mondo europeo. Gli artisti la dipingevano, la scolpivano, i poeti ne cantavano la singolare bellezza e gli stilisti se la contendevano letteralmente. Ha viaggiato ovunque l'ha portata la sua fantasia, da Venezia a Roma, a Parigi, a Capri, collezionando palazzi e un serraglio di animali esotici e dilapidando una vera e propria fortuna in feste sfarzose. Questo stile di vita eccessivo, teatrale, come lei stessa disse, finì per influenzare intere generazioni di artisti che appunto se la contendevano come musa ispiratrice, dai futuristi ai surrealisti, al cinema che all'epoca cominciava a vedere i suoi albori. La ritroviamo in tutte le femme fatale del cinema che si ispirarono a lei proprio come personaggio. Detto moda, spingendo i vari artisti sarti a creare gli abiti più incredibili e più estrosi. Fu l'amante di D'Annunzio per oltre un decennio, rimanendo poi una delle sue più intime amiche. Influenzò i futuristi che la presero come musa. Fu molto amica di Marinetti, il quale ne stimava le bizzarrie. Quindi un personaggio che, come vedete, ha sicuramente lasciato un'impronta. Possiamo addirittura dire che Luisa, dal punto di vista artistico, è stata probabilmente la donna più rappresentata nella storia dell'arte contemporanea, dopo chiaramente le immagini delle sante o della Vergine Maria o di Cleopatra. È stata soggetto di così tanti ritratti, sculture e fotografie che addirittura ha riempito un'intera galleria. L'egocentrismo di Luisa Casati è sicuramente innegabile, ma la sua voglia di vedersi dipinta, riprodotta, santificata e celebrata dall'arte non ha fatto altro che dare l'impulso all'arte stessa e soprattutto la sua eccentricità, la sua voglia di andare contro gli schemi preconfezionati dell'epoca, la portò chiaramente ad amare e ad apprezzare tutte le avanguardie artistiche. Ecco perché i futuristi l'adoravano, i surrealisti anche. Ma non solo, ritroviamo la Casati in tanti romanzi di tanti autori anche completamente diversi fra di loro. Autori che per esempio vanno da Cocteau a Kerouac, addirittura negli anni 60 c'è ancora il mito della Casati, che era morta una decina di anni prima, tutte le artiste del cinema, ma fino ad arrivare a Elizabeth Taylor o Ingrid Bergman, fotografi come Man Ray. Tutti gli artisti dell'epoca la dipinsero, la scolpirono, ne crearono la caricatura. Insomma, come vedete, un personaggio sicuramente affascinante. Per quanto riguarda la gente comune, adorava tutte tutto quello che era il pettegolezzo legato alla vita eccessiva della marchesa, ma anche l'aristocrazia se la contendeva, perché le feste che diede la marchesa Casati stampa furono feste veramente eccezionali e sbalorditive. Quindi una sola donna è riuscita ad ammutolire, a stupire l'intera Europa, dal popolo al borghese, all'aristocratico e tutte le élite intellettuali dell'epoca. Dopo un breve stacco musicale andremo a raccontare la storia, il mito della marchesa Casati Stampa e un capitolo a parte lo dedicheremo a quella che è stata la sua relazione decennale con D'Annunzio. Vi lascio con Femme Fatale dei Velvet Underground. A fra poco! Luisa Amman, perché questo è il nome da ragazza, nasce il 23 gennaio del 1881 a Milano da Alberto Amman e Lucia Bressi, due immigrati di seconda generazione austriaci di origine. La famiglia Amman è una famiglia ricchissima, il padre Alberto infatti è uno dei più grandi imprenditori dell'industria del cotone d'Italia. Sono quei nouveaux riches che avranno accesso all'aristocrazia. Nel caso degli Amman, il re Umberto I diede loro la patente di conte. Luisa, fin da giovane, dimostra uno spiccato interesse per le arti figurative, un interesse che è alimentato dalle continue visite a Brera insieme alla madre e alla sorella. Disegna, ha la passione, insomma, per gli schizzi dei ritratti, sempre dei familiari, quindi della madre, della sorella, del padre, e anche una certa propensione per la moda francese che è entrata in casa sua grazie alle riviste che comprava la madre. Si alimenta con i racconti che la madre fa sulla patria viennese e soprattutto sulle storie agrodolci, a volte un po' misteriose, perturbanti che potevano avvenire all'interno dei circoli aristocratici viennesi. A differenza dell'immagine che la casa di stampa avrà per il resto della sua vita, negli anni dell'adolescenza e dell'infanzia, Luisa dimostra di essere una ragazzina particolarmente timida, introversa. Non partecipa volentieri alle feste di famiglia, preferisce stare o sola, a fantasticare o con la sorella. Tra l'altro, questa timidezza viene maggiormente acuita dal fatto che la sorella è il classico prototipo della bella bambina e ragazza successivamente, con delle forme che sono perfettamente confacenti all'età vittoriana dell'epoca: un viso regolare, capelli biondi, un corpo formoso. Luisa è un po' il brutto anatroccolo, così per sorridere in famiglia veniva soprannominata Ginetta, che diciamo nella vulgata milanese rappresenta sì, insomma, la donnina, così possiamo dire un po' il brutto anatroccolo. Luisa infatti, a differenza della sorella, è molto alta, quasi 1,80 m, scheletrica, assolutamente androgina, quindi senza seno, senza forme. Il viso è un viso molto particolare, ha questi due grandi occhi verdi, ma innestati in un viso su cui sono sproporzionati per grandezza. Il naso è un naso molto pronunciato, la bocca è piccola e carnosa, gli zigomi sono alti, ma il viso è ossuto, i capelli sono banalmente castani, a differenza di quelli biondi scintillanti della sorella. Nel giro di breve tempo, quindi pochi anni dall'inizio dell'adolescenza, le sorelle Amman restano orfane, perdono prima la madre e poi il padre, passano sotto la tutela dello zio. Giunte in età da matrimonio, prima viene fatta sposare Francesca e successivamente nel 1900 Luisa viene data in sposa a Camillo Casati Stampa, dei Casati Stampa di Soncino. Quella di Camillo è una famiglia di vecchia aristocrazia che diciamo porta il titolo in questo matrimonio di convenienza, mentre invece Luisa, scusate, essendo una delle più grandi ereditiere dell'epoca, porta sicuramente in dote un patrimonio ingente. La coppia è una normale coppia, diciamo, vittoriana dell'epoca. Frequentano i salotti della Milano Bene, Luisa è perfettamente integrata come comportamento e come attitudine. Le uniche cose da segnalare sono che in questi salotti conosce Cristina Trivulzio, contessa di Belgioioso, nota all'epoca per essere personaggio femminile un po' particolare, per tenere sedute spiritiche al quale partecipava appunto l'aristocrazia milanese. Luisa cresce anche nel culto della contessa di Castiglione, ex amante di Napoleone III, della sua vita sfarzosa e delle feste meravigliose che dava a Parigi. Nel frattempo ama in maniera particolare l'attrice Sara Bernhardt, attrice iconica del Novecento, anche lei molto particolare come figura, tanto che si dicesse che era sua abitudine dormire in una bara e che aveva anche lei questo aspetto femminile molto particolare. La nascita del mito della Casati Stampa ha una data precisa e questa data precisa è il 1903. Luisa Casati Stampa è col marito Camillo a una battuta di caccia alla volpe e Luisa incontra Gabriele D'Annunzio. Comincerà con lui una relazione che durerà oltre un decennio e poi si trasformerà in un'amicizia per poi interrompersi brutalmente, ma al di là di questa relazione, che i due tra l'altro resero pubblica, quindi sfidando quelle che erano le convenzioni del tempo, D'Annunzio diede il là alla trasformazione di Luisa. Da Luisa alla Divina Marchesa, come appunto la chiamerà lui, o la Casati, come veniva convenzionalmente chiamata in Europa. La trasformazione di Luisa nel personaggio Luisa, nell'opera d'arte vivente che lei bramava di diventare e che riuscì a diventare nel corso della sua vita, comincia con una trasformazione dell'iconografia che la renderà assolutamente unica, non solo nell'epoca, ma anche oggi, insomma, tutti riconosciamo quell'iconografia particolare. Luisa non fece altro che prendere gli aspetti forse più strani, più asimmetrici del suo viso e sottolinearli con forza per creare una vera e propria maschera, appunto perfettamente riconoscibile come il suo stile. Questi grandi occhi verdi che aveva vennero sottolineati in maniera addirittura esasperata, vennero dipinti di nero dalle palpebre fino alla parte sotto l'occhio, addirittura il nero aumentato da pezzi di stoffa che appiccicava, insomma. Le ciglia rese ancora più lunghe dal crini di cavallo che aggiungeva alle proprie ciglia. L'occhio poi verde veniva dilatato nella pupilla con l'utilizzo di gocce di belladonna, quindi creando la sensazione come di un enorme buco nero all'interno del teschio del suo viso così magro, così scavato. La bocca per contrasto venne dipinta di un rosso fuoco, un rosso che sicuramente passò alla storia, in contrasto ancora di più con il pallore della pelle che già era naturale, ma che Luisa scelse di sottolineare in maniera ancora più esasperata, ricoprendosi prima di cipria e poi addirittura di polvere di gesso. Quindi ne usciva l'immagine di una maschera che era più simile forse alla maschera di un teatro kabuki piuttosto che al trucco forse un po' eccessivo di una persona normale. Una sorta di medusa, perché i capelli che erano castani vennero tagliati poco sotto le orecchie, dipinti di un rosso fuoco, come la sua eroina Sara Bernhardt. Una Circe, possiamo dire, dei salotti dell'epoca. Ecco, questa era l'immagine che dava di sé. Comunque, un'immagine che già d'impatto, impatto visivo, era assolutamente inquietante e soprattutto sempre più simile a quella Cristina Trivulzio, contessa di Belgioioso, che teneva le famose sedute spiritiche. Altre caratteristiche della casa di stampa che passarono alla storia fu l'utilizzo dei vestiti. Aveva un vestiario eccessivo in ogni sua manifestazione, da quello utilizzato nella vita quotidiana e sicuramente quello poi utilizzato nelle feste in costume diventate celebri tutt'oggi, insomma. Questa voglia di eccesso, di teatralità, spingeva la casa di stampa ad andare presso i più grandi sarti dell'epoca, per la maggior parte i sarti francesi come Fortuny o il famoso Bakst, che era il couturier dei balletti russi. Sottolineava la voglia di eccentricità spingendoli ad andare oltre al limite nell'utilizzo dei materiali, nell'utilizzo dei colori, delle fogge. Fra le tante ricordiamo per esempio un mantello di Fortuny che era stato fatto con piume di colibrì. Oltre chiaramente questa immagine eccessiva dal punto di vista del vestiario, abbiamo anche un uso eccessivo di gioielli. È nota per le collane di perle che arrivavano fino in terra, gli orecchini di perle che le toccavano le spalle, l'uso di braccialetti, di monili, che a volte ricordavano anche un certo immaginario, diciamo, dell'universo lesbico degli anni 10 e 20 parigini. Dovunque andava, insomma, la casa di stampa dettava moda, o spingeva la moda, o comunque si proponeva come un personaggio teatrale eccessivo. Una voglia che comunque continuò negli anni e divenne sempre sempre più eccessiva, anche quando la moda poi cominciò a cambiare ed andare già a partire dagli anni 20 verso una semplificazione. Lei rimase sempre la Casati con tutti i suoi eccessi. Tanto amava il vestiario appariscente, ecco, diciamo così, tanto amava invece la nudità. Una nudità che non riservava semplicemente agli artisti che la ritraevano, ma una nudità che ostentava tranquillamente. È diventato celebre l'episodio, anzi gli episodi, in cui la Casati Stampa, nuda con una pelliccia appoggiata sulle spalle, sfilava per Piazza San Marco di notte con un corteo di servitori neri dipinti d'oro che portavano delle fiaccole o delle lanterne per illuminare il suo passaggio. E spesso e volentieri capitava anche che si mostrasse con scollature particolarmente audaci nella sua vita quotidiana, non solo nelle feste, nonostante insomma non avesse grandi forme da mostrare. Le feste poi della Casati furono argomento di tendenza e di pettegolezzo non solo presso la nobiltà, ma anche presso il popolo, insomma, nel momento in cui si raccontava lo splendore, l'eccessivo sfarzo e bizzarrie della casa della Casati e delle sue feste. La Casati visse a Venezia, dove affittò il Palazzo Leoni, ristrutturandolo completamente, trasformandolo in una sorta di serraglio orientaleggiante di animali esotici, per cui lei aveva un'incredibile passione, quindi scimmie, pappagalli, ma soprattutto animali feroci, giaguari, tigri, che lei portava tranquillamente a spasso con dei collari di perle, insomma. L'immagine ferina che dava lei stessa con questa maschera, veniva amplificata ulteriormente dall'uso di questi animali selvatici addomesticati all'uso, che insomma alimentavano questa scena e questa immagine di se stessa. La passione degli animali esotici poi nella Casati assunse il massimo dell'espressione con l'utilizzo dei serpenti. Dico utilizzo perché non solo li amava particolarmente, ma li indossava come se fossero dei capi di abbigliamento, stupendo ulteriormente la gente. Aveva poi questo pitone che l'accompagnò per oltre 10 anni di vita, alla cui morte la Casati decise di farlo imbalsamare e di metterlo in una gabbia all'interno del palazzo parigino dove viveva all'epoca, insomma. Quindi, diciamo, un personaggio sicuramente particolare. Altra cosa che creò il mito della Casati fu l'occultismo, occultismo che lei condivideva con D'Annunzio, per esempio. La sua casa, o meglio, le sue case, erano piene di cartomanti, di personaggi che tenevano sedute spiritiche, ma anche qui bisogna capire quanto effettivamente credesse in quello che faceva o quanto poteva far parte del personaggio e quindi della teatralità nella creazione del mito della Marchesa Casati Stampa. Sicuramente utilizzava, come molti dell'aristocrazia dell'epoca, droghe. Ne abbiamo testimonianza, insomma, e anche questo probabilmente ha contribuito a aumentare l'eccentricità della marchesa e l'esasperazione di quello che è il suo aspetto fisico e la sua esistenza. Si è detto di lei anche che fosse un incredibile mangiauomini, perché aveva appunto questo aspetto particolare e questo atteggiamento particolare. In realtà, oltre alla relazione decennale con D'Annunzio, sappiamo che ha frequentato stabilmente due pittori, uno Augustus John e l'altro Van Dongen. Si dice anche che avesse frequentato questo Iannina, che in realtà era lo chauffeur di colore che pareva girasse in Francia insieme a lei con un paio di pantaloni molto attillati che lasciava, diciamo, poco all'immaginario. Sicuramente la vita della Casati è stata una vita sopra le righe, nel culto di se stessa, nel cercare di alimentare questa immagine incredibile che aveva. A partire dagli anni 30, purtroppo si rovesciano le fortune, la grande ricchezza della Casati comincia man mano a diminuire, anche perché dopo la crisi del 29 anche le industrie di famiglia subirono un inevitabile tracollo. La Casati quindi dovette rinunciare a tutto l'aspetto della vita sociale, che era poi il palcoscenico della sua teatralità, ma non rinunciò alla teatralità in se stessa, pur nella miseria, perché dovette vendere le proprietà o addirittura vendere quadri, anelli, monili di ogni genere per riuscire addirittura a pagarsi da mangiare, non ricevendo aiuto praticamente da nessuno, insomma. Nonostante questo, rimase sempre la Casati. Si trasferì nel 1940 in pianta stabile in Inghilterra, dove viveva la figlia Cristina, che poi morì giovane, insomma, e di lei si prese cura la nipote Maria, figlia appunto di Cristina. Si racconta di una Casati che nell'ultimo decennio della sua esistenza non rinunciava comunque a quello che era il suo aspetto, girava per le strade di Londra in un completo leopardato attillato, come unico vezzo metteva una veletta nera davanti al viso per non far vedere chiaramente il decadimento, ma sotto il viso il trucco da maschera del teatro Kabuki continuava. Pur nelle ristrettezze, si dice che per esempio non avesse rinunciato alle ciglia finte e che aveva utilizzato, insomma, i crini di cavallo di un suo divano per allungare in maniera esasperata ancora queste ciglia. La Casati, il 1 giugno del 1957, morì per un attacco di cuore subito dopo aver tenuto l'ultima seduta spiritica con uno dei medium, diciamo, dell'epoca. Questo non scalfisse minimamente il suo mito, che continuerà anche nelle generazioni successive. Nel prossimo stacco della trasmissione andremo a raccontare in maniera più specifica la relazione che la Casati ebbe con Gabriele D'Annunzio, che merita veramente un capitolo a parte. Vi lascio con un piccolo stacco musicale e ci vediamo dopo.
Fa 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 f
La relazione fra Luisa Casati Stampa e Gabriele D'Annunzio fu una relazione assolutamente particolare, perché chiaramente particolari erano i due personaggi, tanto che si può dire che Luisa sia l'assoluto speculare femminile di quello che era D'Annunzio, sia per il modo di affrontare la vita, sia per la teatralità in molti aspetti dell'esistenza, che per il fatto che il confine tra persona e personaggio fosse estremamente labile. Quindi due persone così simili sinceramente non avrebbero potuto non trovarsi e stabilire una relazione che fu più che decennale. Nel caso di D'Annunzio si tratta sicuramente della relazione amorosa più duratura, anche nel caso di Luisa, benché sia uno che l'altro ebbero amanti comunque in contemporanea mentre la loro storia proseguiva. Quando si incontrarono nel 1903 alla famosa battuta di caccia alla volpe, D'Annunzio fu sicuramente attratto non tanto dall'aspetto fisico, perché Luisa all'epoca era ancora nella fase del brutto anatroccolo, diciamo così, quanto più che altro dal fatto che percepì in Luisa un'attitudine particolare che sfidava le leggi del tempo e che era in fase di trasformazione. Questa cosa lo affascinò tantissimo. Luisa, d'altra parte, trovò in D'Annunzio un uomo che poteva farlo uscire da quello che era il grigiore di una vita comunque schematica, aristocratica, diciamo, ingabbiante, per quella che era invece una personalità che aveva bisogno di esplodere in qualche modo in tutto il suo furore. Fu un rapporto che iniziò in maniera impetuosa e che tra l'altro venne portato avanti alla luce del sole. Cosa che destò scandalo incredibile all'epoca, perché le convenzioni chiaramente erano differenti, venivano tollerati gli amanti purché fossero nascosti. Invece loro non fecero mai mistero della loro relazione, facendosi vedere tranquillamente in pubblico uno insieme all'altro. Come spesso accadeva, D'Annunzio diede a Luisa Casati Stampa un soprannome mitologico, come faceva con molte delle sue donne. Scelse per lei il soprannome di Core, come la dea Proserpina, come la statua il Core, questa statua greca androgina con un sorriso un po' malizioso, difficilmente interpretabile. Ma fin da subito Luisa dimostra comunque una personalità che abbaglia D'Annunzio, perché questo soprannome non viene accettato supinamente, anzi lei lo cambia, lo sistema, secondo le sue esigenze. Dalla cappa, che stilisticamente le sembrava un po' troppo secca, preferisce scegliere una C, che ha un aspetto un po' più morbido, e dal suono secco di Core preferisce la francesizzazione in Corè. Quindi da quel momento in avanti, in tutte le epistole che si scambieranno i due nel corso dei 10 anni, lei sarà Corè e lui sarà Ariel, come il personaggio shakespeariano, come l'angelo ribelle della tradizione ebraico-cristiana. La relazione fra i due appunto comincia così, in maniera assolutamente travolgente. Non hanno in comune solo questo aspetto erotico, passionale, che è molto forte, ma hanno in comune anche un immaginario, una visione della vita, lo stesso gusto, per esempio, per l'arredamento di un certo tipo, il gusto, per esempio, per l'occulto, che li unirà anche in esperimenti come potrebbero essere quello che fecero sulla Via Appia, dove fecero una sorta di un pellegrinaggio a un cimitero per evocare in maniera molto teatrale lo spirito degli antichi, oppure frequentando cartomanti sensitivi, diciamo così, o praticando sedute spiritiche insieme. A differenza delle precedenti amanti, D'Annunzio non riuscì mai a conquistare completamente Luisa, per via chiaramente dello spiccato narcisismo che lei stava sviluppando, e fu probabilmente questa inaccessibilità, unita alla totale compatibilità in ambito estetico e erotico, che entusiasmò D'Annunzio, che lo meravigliò e che lo tenne sempre attaccato alla sua figura. D'Annunzio D'altra parte Luisa, sempre a differenza di tutte le altre amanti d'annunziane, non chiese mai la monogamia né tantomeno la stabilità. Lasciò D'Annunzio libero di andare e venire, del resto anche lei fu assolutamente libera di andare e venire, di avere amanti tanti quanti ne aveva D'Annunzio. Questa cosa fu per D'Annunzio una grande scoperta che lo destabilizzò, perché nelle relazioni era lui normalmente l'uomo forte, mentre le donne, si sottomettevano a qualunque sua decisione o capriccio. In questo caso, al contrario, è Luisa che detta le leggi del loro rapporto, che va e viene e molto spesso lascia un D'Annunzio pieno di, possiamo dire, di stupore da una parte, ma di sofferenza dall'altra, per essere stato abbandonato temporaneamente, quindi una situazione affettiva a cui non era abituato e che tutto sommato non gli dispiaceva. Anche questo emerge dal suo carteggio. Luisa del resto sapeva come trarre D'Annunzio dalle braccia dell'amante di turno e riportarlo a sé. Gli scriveva delle piccole missive su carta da lettera nera con un teschio, con delle rose, scritto con una grafia in inchiostro dorato, in cui lo richiamava, insomma, perché la raggiungesse nelle diverse parti di Europa dove viaggiava, principalmente Parigi e Venezia. Per quanto riguarda invece gli aspetti, diciamo, un po' più sensuali, erotici del rapporto fra i due, emergono più che altro dal carteggio, diciamo, dei tratti interessanti, particolari. Per esempio il fatto che Luisa si fosse fatta fare una figura intera di cera che era a sua esatta immagine e somiglianza, e la rivestiva tra l'altro con i vestiti dei sarti che lei stessa metteva. Questa cosa intrigò particolarmente D'Annunzio, che addirittura scrisse un'opera breve dal titolo La figure de cire, cioè il viso di cera, dedicato proprio alla storia di questo manichino. Oltre a una trama che ricorda la Ligeia di Poe, la figure de cire offre dei momenti, diciamo, di suggestivo sadismo sessuale, che la dice un po' lunga sulla relazione fra i due. Ne leggo giusto un pezzettino. Sono nella gondola, sto attraversando il canale, sono vicino al palazzo. Una pioggia fine cade in una luce lunare velata, l'odore verde della bassa marea, lo sciabordio dell'acqua contro i gradini. Vedo il pizzo dorato alle finestre, il tappeto tigrato scende nell'acqua, qualcosa di bianco, qualcosa di leggero. Lei è lì, con i denti che brillano tra le labbra dure. Ha il suo costume d'argento e di perle. Gli ampi pantaloni d'argento, il corpetto di fili di perle, lo splendido elmo, la piuma bianca verticale. La apro, la metto giù, la trovo inginocchiandomi davanti a lei. Trovo nel tessuto sontuoso e metallico quell'altra bocca scura. È calda, quasi bruciante. Tutta per te. Il mio cuore si ferma, la inchiodo nella bara d'argento e il mondo svanisce. Oltre a questo racconto particolare, ci sono anche appunto tutti i carteggi tra la Casati e D'Annunzio. Le missive di Luisa vanno dal surreale all'allettante, al macabro e elegiaco. Una volta lei dice in una di queste lettere: ho una feroce tortorella, anche qui lasciando intendere, insomma, oppure vieni nella notte di luna piena, oppure Corè è morta per aver voluto raggiungere gli dèi, il suo cuore dorme per sempre. Quindi di tono bizzarro e sensuale, queste missive riescono anche a essere potentemente evocatrici, insomma, in cui lei per esempio gli dice: lascia la statua di cera nella teca di cristallo e viene a vedere la laguna dalle finestre dorate. Il vetraio mi ha regalato due grandi occhi verdi belli come gli astri. Li vuoi? Questi frammenti di narrazione incompiuta e di corrispondenza sono come le tessere di un puzzle erotico nel sodalizio più complice e complesso di tutta la vita di Luisa, ma sicuramente anche della vita di D'Annunzio. Tra le altre cose, pare insomma che la relazione tra i due virasse anche verso caratteristiche insomma più volte al sadismo e non soltanto all'erotismo in senso puro. Gabriele D'Annunzio infatti chiamava Luisa Casati la divina marchesa, alludendo probabilmente al famigerato Marchese de Sade. Questa cosa la sottolinea uno dei biografi di D'Annunzio, Philippe Julien, che sostiene che questo soprannome fosse dovuto a un ammiccamento, insomma, alle pratiche sessuali della coppia che rimandavano all'immaginario del Marchese de Sade. Ci sono stati episodi in cui Luisa Casati Stampa, dopo aver intrattenuto, insomma, una relazione fugace in gondola con D'Annunzio, si è apparsa in alta società con il collo morso a sangue, sfoggiandolo, ecco, anche con un discreto gusto. Oppure altre volte in cui si era mostrata sempre in società con le labbra gonfie, ma gonfie per essere state morse dal suo amante. E la cosa, insomma, la dice lunga anche sull'intensità erotica della relazione dei due. A volte, insomma, le pratiche, gli exploit sessuali erano talmente di impeto violenti che D'Annunzio si sentì anche in bisogno di scusarsi. Le scrisse una volta: "Vi giuro che non ho alcuna consapevolezza di ciò che è successo. So solo che avevo il sapore del sangue in bocca e che ho sofferto il desiderio per tutta la notte." Al di là di questo, insomma, di questa relazione particolare che c'era fra i due, si può dire che il rapporto decennale riuscì ad evolvere comunque verso una forma di rispetto, di amicizia fraterna, quando comunque la distanza, nonché insomma, lo scemare delle occasioni e l'avanzare dell'età, li portò verso due direzioni diverse. Luisa sempre più impegnata nelle feste, D'Annunzio sempre bisognoso della sua presenza, creò una sorta di equivoco di fondo per cui questo aspetto molto erotico scemò appunto in questa amicizia. Un'amicizia che poi terminò brutalmente poco prima della morte di D'Annunzio nel 1938. Dopo un diverbio avuto al Vittoriale, Luisa se ne andò. Non rispose più ai telegrammi di D'Annunzio. D'Annunzio non rispose ai telegrammi della Casati nel momento in cui un problema, insomma, di natura economica legato ai debiti che Luisa aveva, chiedeva al poeta aiuto economico. D'Annunzio, appunto, a quel punto non rispose. Si sa che nel 1938, quando morì D'Annunzio e ci furono i funerali, Luisa non fu presente, non mandò neanche un mazzo di fiori. Al di là di come si risolse, insomma, questa relazione pluridecennale, sicuramente fu una relazione assolutamente particolare, unica nel suo modo di essere, unica quanto unici erano i personaggi che la intrattennero. un personaggio così egocentrico, teatrale, egotico, come poteva essere la Marchesa, non poteva che trovare nell'arte un compiacimento, la celebrazione proprio del proprio culto, oltre alle feste che celebravano il suo culto, diciamo, sociale. I ritratti, le opere d'arte in generale che la vedevano come soggetto unico e musa indiscussa alimentavano sicuramente il suo autocompiacimento e il culto di se stessa. Durante tutta la sua vita ne commissionò talmente tante da riempire veramente un'intera galleria. L'egotismo della Marchesa Casati Stampa fu però fruttuoso anche per le arti, perché al piacere personale sposò il ruolo di mecenate e di scopritrice di talenti, di cui alimentò la fama appunto proprio per averla ritratta ed averla anche frequentata. Da donna di rottura, diciamo così, delle convenzioni sociali e estetiche, Luisa Casati Stampa trovò particolare affinità chiaramente con le avanguardie artistiche, che erano anche loro movimenti di rottura con il passato più classico. Divenne sia la musa che la mecenate dei futuristi, dei surrealisti, dei pittori simbolisti, di tanti personaggi particolari ed emergenti. E il suo aspetto particolare, diciamo, che attraeva, ispirava e stimolava la creatività, e dall'altra parte il piacere che lei ne traeva veniva poi compensato, diciamo, con dei cachet di assoluto ottimo livello e con la protezione e la sponsorizzazione poi presso gli aristocratici che appunto frequentava. Per quanto riguarda il rapporto con i futuristi, sappiamo che dal 1909 la Marchesa Casati Stampa conosce sicuramente Marinetti, quindi all'epoca della pubblicazione del Manifesto del Futurismo. I due si erano conosciuti quando la Casati Stampa abitava a Roma. Questa amicizia venne poi suggellata simbolicamente dal fatto che Marinetti regalò alla Casati Stampa il ritratto che Carrà gli fece nel 1911, dedicandolo appunto alla Marchesa, la più grande futurista. Chiaramente un personaggio come la Marchesa Casati Stampa non poteva non attrarre Marinetti, proprio per il suo stile di vita non convenzionale, di rottura degli schemi, di amplificazione esagerata dei sensi in tutti i suoi aspetti. Marinetti la considerò come una specie di fata madrina del futurismo, insomma, la difese sempre contro pettegolezzi comunque della società sul suo stile di vita un po' eccentrico, anzi, ne fece proprio una musa nel vero senso della parola. Tramite Marinetti, Luisa Casati Stampa venne in contatto anche con altri futuristi come Balla e De Pero. Entrambi gli dedicarono dei dipinti, Balla tre dipinti, un busto in perfetto stile futurista che, se spostato, apriva e chiudeva gli occhi. De Pero tre schizzi, comunque anche questi perfetto stile futurista. Fu anche molto amica di Picasso, il quale gli dedicò due schizzi e un terzo disegno con tutte le sue fantasie oniriche. Tra i tanti pittori delle avanguardie fu anche molto amica di Dalì, anche lì Dalì col suo immaginario particolare chiaramente vedeva nella Marchesa la realizzazione di quelli che erano i suoi sogni, le sue fantasie oniriche. D'altra parte c'è un piccolo episodio per cui la Marchesa cercò di omaggiare le opere dell'amico Dalì in una festa a Parigi, presentandosi vestita praticamente di cavi elettrici, di lampade e lampadine che però vennero attaccate alla corrente, ci fu un cortocircuito, la Marchesa venne proiettata in aria e buttata in terra con una scossa veramente terribile che scioccò il pubblico perché pensavano che fosse morta, ma anche lì non sapevano se era veramente un incidente o era una delle tante messe in scena per stupire della Marchesa. Tra altri autori, comunque delle avanguardie che la dipinsero, ci fu il pittore Mossà, Musà era particolarmente noto perché dipingeva delle immagini inquietanti di arpie, di Pierrot un po' malefici, di femme fatale, e ci ha lasciato un'immagine della marchesa che rappresenta il suo viso con una testa appunto di capelli rossi scompigliati, questi occhi bistrati di nero spalancati e la bocca aperta come se stesse per gridare, come se fosse una moderna arpia. Epstein, che era invece un famoso scultore dell'epoca, la ritrasse come Medusa. Anche qui il busto è diventato particolarmente celebre all'epoca. Fra le avanguardie, anche i surrealisti si interessarono molto alla Marchesa, specialmente Man Ray, che era il fotografo per eccellenza del movimento surrealista, che era venuto apposta dall'America a Parigi per conoscere questo personaggio mitologico. Nel 1924 le dedicò una serie di fotografie che ebbero un successo incredibile, in cui la marchesa compare in questa immagine sfumata utilizzando nuove tecniche di stampa. In una appare addirittura come se avesse tre occhi, quindi questa serie fotografica piacque moltissimo. La marchesa ne ordinò tantissime copie e fece a Man Ray una pubblicità incredibile, tanto che da quel momento Man Ray ebbe veramente lo studio pieno di committenti, insomma, per opere simili a quella che aveva fatto per la Marchesa. Ma l'influenza della Marchesa Casati Stampa non si limita soltanto alle arti, la ritroviamo anche nel cinema. Negli anni in cui è in auge, comincia anche a nascere e a svilupparsi soprattutto il cinema muto. E con il cinema muto anche le prime vamp, tra cui questa famosa Teda Bara. Teda Bara non era altro che la copia cinematografica della Marchesa Casati Stampa, proprio per l'iconografia, con gli occhi cerchiati di nero, il trucco molto pesante da quel punto di vista, la pelle bianca, cadaverica, era nient'altro che la trasposizione della Marchesa, e come lei di fatto tutte le vamp successive dei film non solo muti, se non direttamente, indirettamente riprenderanno il modello estetico della marchesa Luisa Casati Stampa. L'influenza fu anche su altri tipi di arti, per esempio l'arte sartoriale. Chiaramente, facendosi vestire dai maggiori sarti dell'epoca, li spinse ad andare oltre con la fantasia, con la creazione, per creare abiti sempre nuovi, stupefacenti, ma non soltanto gli artisti, diciamo della moda del periodo, ma l'influenza dell'iconografia della Casati Stampa si ritrova anche nei couturier moderni. Che può essere per esempio i più celebri Gian Galliano, Karl Lagerfeld, ma anche Alberta Ferretti o Alexander McQueen, i quali hanno proprio espressamente dichiarato che alcune delle loro collezioni si ispiravano proprio al personaggio della Marchesa Casati Stampa. La Marchesa poi è stata anche protagonista di una serie di romanzi a chiave, dove appunto si parlava di lei, ma con un personaggio che doveva interpretarla, ma era chiaramente riconoscibile, diciamo così. La sua influenza non si limitò agli anni 20, agli anni 30, ma la ritroviamo per esempio anche in Kerouac, che le dedica proprio un ciclo di poesie, e questo proprio a ridosso della morte della Marchesa Casati Stampa, per dire insomma quanto la sua influenza sia andata avanti praticamente fino alla fine della sua vita. Quindi un personaggio veramente iconico che ha fatto un'epoca, che ha lasciato un segno, che ha cercato di trasformare la sua vita in un'opera d'arte e che oggettivamente c'è riuscita, è andata oltre i suoi limiti, ha creato il mito di se stessa e ci ha lasciato in eredità, direttamente o indirettamente, questo appunto mito che ha creato. Concludo la puntata con la lettura di una testimonianza, che è quella della nipote, Morea, la quale appunto parla della nonna così: non c'è mai stato, né mai ci sarà, un incantesimo capace di concedere il vero potere magico che possedeva mia nonna. Per perché lei aveva la rara capacità di trasformare la vita quotidiana in una fantasia. Ancora di più, ti permetteva di unirti a lei in quel luogo magico. E sempre la nipote fece incidere sulla tomba della nonna come epitaffio un estratto dalla descrizione di Shakespeare della regina del Nilo in Antonio e Cleopatra. I versi incisi recitano così: l'età non può appassirla né l'abitudine rendere ispida la sua infinita varietà. Vi ringrazio per essere stati con noi in questo sabato pomeriggio. Mi scuso per la voce nasale, ma sono, come dire, problemi e gli acciacchi di stagione. La prossima volta torneremo un po' più in gamba. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.
of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.